Capitolo decimo. I due ragazzi corsero a precipizio verso il paese senza fermarsi, ammutoliti dall'orrore. Di tanto in tanto si voltavano indietro preoccupati, come se temessero di poter essere seguiti. Ogni ceppo che sorgeva improvvisamente davanti a loro sembrava un uomo e un nemico e li costringeva a trattenere il respiro. E quando sfrecciarono davanti a certe casette che si trovavano alla periferia del paese, l'abbaiare dei cani da guardia disturbati parve mettere le ali ai loro piedi.
«Speriamo di arrivare almeno fino alla vecchia conceria prima di mollare»,
sussurrò Tom con la voce rotta tra un respiro e l'altro.
«Non ce la faccio più!»
Il respiro affannoso di Huckleberry fu la sua unica risposta e i ragazzi appuntarono lo sguardo sulla meta delle loro speranze e ce la misero tutta per raggiungerla. Piano piano guadagnarono terreno e alla fine, fianco a fianco, irruppero attraverso la porta aperta e si lasciarono cadere, grati ed esausti, nell'ombra protettiva dell'interno. I cuori, a poco, rallentarono i loro battiti e Tom sussurrò.
«Huckleberry, come andrà a finire secondo te? Se il dottor Robinson ci lascia la pelle, andrà a finire con un'impiccagione. Lo credi davvero?»
«Sì, lo credo.
Lo so, Tom!»
Tom riflette un momento, poi disse:
«Chi lo denuncerà? Noi? Sei matto! Metti che capiti qualcosa e che giù l'indiano non finisca sulla forca. Beh, ci ammazzerebbe un giorno o l'altro, quant'è vero che siamo qui sdraiati. È proprio quello che pensavo anch'io, Huck.
Se qualcuno deve parlare, lo faccia Muff Potter, se è abbastanza stupido. In genere è abbastanza sbronzo». Tom non disse nulla, ma continuò a pensare. Poco dopo mormorò:
«Huck, Muff Potter non lo sa. Come può parlare? E perché Muff Potter non lo sa? Perché aveva appena preso quella botta quando Joe l'indiano lo ha fatto. Credi che abbia potuto vedere qualcosa? Credi che abbia capito qualcosa? Porca miseria, Tom, è vero! E poi stammi a sentire. Magari quella botta ha spacciato anche lui.
No, questo non è probabile, Tom. Era pieno d'alcol. L'ho visto benissimo. Lui poi è sempre così. Beh, quando mio padre è sbronzo duro, potresti fargli crollare una chiesa sulla testa e non se ne accorgerebbe. Lo dice lui. Con Muff Potter è lo stesso, si capisce. Mentre se uno fosse stato sobrio, penso io, forse quella botta avrebbe anche potuto conciarlo per le feste. Non lo so». Dopo un altro silenzio meditabondo, Tom disse:
«Haki, sei sicuro di poter tenere il becco chiuso?» «Dobbiamo tenere il becco chiuso, Tom, lo sai. Quell'indiano ci affogherebbe come una coppia di gatti se spifferassimo quel che abbiamo visto e lui non finisse con la corda al collo. Ora stammi a sentire, Tom. Giuriamoci, ecco quello che dobbiamo fare, giuriamoci di tenere il becco chiuso». «D'accordo, Huck, è la cosa migliore. Diamoci la mano e giuriamo che noi...» «Oh no, così non va bene per una cosa come questa. Così va bene per le solite cose, le sciocchezze, specialmente con le ragazze, perché quelle ti tradiscono comunque e se si arrabbiano spifferano tutto. Ma per una storia grossa come questa dovrebbe esserci qualcosa di scritto. E il sangue».
Tom approvò l'idea con tutto se stesso. Era grande, misteriosa e terribile. L'ora, le circostanze, l'ambiente, tutto armonizzava con essa. Raccolse un'assicella pulita di pino che brillava sotto la luna, trasse di tasca un pezzettino di matita rossa, cercò un po' di luce e scarabocchiò faticosamente queste righe, sottolineando ogni lento tratto all'ingiù con lo stringere la lingua tra i denti e sfogando la pressione nei tratti all'insù. Huck Finn e Tom Sawyer giurano che terranno la bocca chiusa. Possano crepare su due piedi e marcire sottoterra se mai parleranno. Huckleberry era pieno di ammirazione per la facilità mostrata da Tom nello scrivere e per la sublimità del suo linguaggio. Si tolse subito uno spillo dal bavero e stava per pungersi la pelle quando Tom disse:
«Fermo! Non lo fare! Lo spillo è d'ottone! Potrebbe esserci del verderame!»
«Cos'è il verderame?»
«Veleno! Ecco che cos'è! Una volta mandane giù solo un po' e vedrai!»
Così Tom tolse il filo da uno dei suoi aghi e ciascuno dei due ragazzi si punse il polpastrello del pollice e ne spremette una goccia di sangue. Col tempo, dopo molte strizzate, Tom riuscì a firmare con le proprie iniziali, usando come penna il polpastrello del mignolo. Poi mostrò a Huckleberry come fare un H e un F e il giuramento fu portato a termine. Seppellirono l'assicella vicino al muro, con sinistre cerimonie e incantamenti, e i ferri che legavano le loro lingue furono considerati chiusi a chiave e la chiave buttata via. Fu allora che una figura si introdusse furtivamente nell'edificio attraverso una breccia che si apriva all'altro capo dello stabile in rovina, ma i due ragazzi non se ne accorsero.
«Tom», mormorò Huckleberry, «questo patto ci vincola al silenzio per sempre».
«Certamente. Qualunque cosa capiti, dovremo tenere la bocca chiusa, altrimenti creperemo su due piedi, non lo sai?»
«Sì, credo che sia proprio così».
Continuarono a bisbigliare per qualche tempo. Poco dopo, appena fuori, un cane mandò un lungo, lugubre latrato a meno di 3 metri da loro. I ragazzi terrorizzati si strinsero in un abbraccio improvviso.
«Con chi ce l'ha?»
boccheggiò Huckleberry.
«Non so. Guarda dalla fessura, presto! No, tu, Tom! Non posso! Non posso farlo, Huck! Per favore, Tom! Eccolo di nuovo!» «Oh, signore, ti ringrazio!»
bisbigliò Tom.
«Riconosco la sua voce. È Bull Harbison. Oh, meno male. Tom, ti confesso che sono quasi morto di paura. Avrei scommesso l'osso del collo che era un cane randagio».
Il cane tornò ad abbaiare. Ancora una volta i ragazzi ebbero un tuffo al cuore.
«Oddio, quello non è Bull Harbison», mormorò Huckleberry. «Guarda, Tom!»
Tom, tremando di paura, cedette e accostò l'occhio alla fessura. La sua voce era quasi impercettibile quando lui disse:
«Oh, Huck, è proprio un cane randagio! Presto, Tom, presto! Con chi ce l'ha? Huck, credo che ce l'abbia con tutte e due. Siamo insieme. Oh, Tom, allora siamo spacciati e non c'è da sbagliarsi su dove andrò a finire. Sono stato così cattivo. Me la sono proprio cercata. Ecco cosa ci si guadagna a bigiare la scuola e a fare tutto quello che ti dicono di non fare. Avrei potuto essere buono come Sid se mi fossi sforzato. Ma che, non ho voluto naturalmente. Però se stavolta me la cavo, giuro che a scuola la domenica ci andrò di corsa».
E Tom si mise a piagnucolare.
«Cattivo tu!»
E anche Huckleberry si mise a piagnucolare.
«Maledizione, Tom Sawyer, tu sei un santo in confronto a me. Oh, signore, 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 vorrei avere solo la metà delle probabilità che hai tu».
Tom deglutì e bisbigliò.
«Guarda, Haki, guarda, ci volta le spalle!»
Haki guardò con la gioia nel cuore.
«È vero, accidenti! Ce le voltava anche prima!» «Sì che ce le voltava, ma io come uno scemo non ci avevo pensato. Oh, questa è magnifica, sai! Ma allora con chi ce l'ha?»
I latrati cessarono. Tom drizzò le orecchie.
«Shh! Cos'è?»
mormorò.
«Si direbbero dei maiali che grugniscono. No, è uno che russa, Tom. Sì, ma dove, Huck?» «Credo che sia là in fondo, all'altro capo, a giudicare dal rumore almeno. Mio padre ci dormiva qualche volta coi maiali, ma quando russa lui, sfonda il tetto. Che Dio lo benedica! Per giunta non credo che tornerà mai più in questo paese».
Lo spirito d'avventura sorse ancora una volta nell'anima dei ragazzi.
«Haki, te la senti di venire se vado avanti io?» «Non che ci tenga proprio tanto, Tom. E se fosse giù l'indiano?»
Tom si perse d'animo, ma dopo qualche tempo la tentazione risorse in tutta la sua forza e i ragazzi decisero di fare un tentativo, con l'intesa che se la sarebbero svignata se l'uomo avesse improvvisamente smesso di russare. Così si avviarono in quella direzione furtivamente, in punta di piedi, l'uno dietro l'altro. Erano arrivati a meno di 5 passi dall'uomo che russava quando Tom mise il piede su uno stecco che si ruppe con uno schiocco sonoro. L'uomo gemette, si girò e la luna illuminò il suo viso. Era Muff Potter. Quando l'uomo si era mosso, i cuori dei ragazzi si erano fermati e anche i loro corpi, ma poi la paura passò. Uscirono in punta di piedi, attraverso il rivestimento sfondato, e si fermarono poco lontano per scambiarsi una parola di saluto. Quel latrato lungo e lugubre tornò a innalzarsi nell'aria della notte. Si voltarono e videro il cane sconosciuto fermo a pochi passi da dove giaceva Potter, girato dalla sua parte col naso che puntava verso il cielo.
«Oh, Cristo! È con lui che ce l'ha!»
esclamarono all'unisono i due ragazzi. Sai, Tom, dicono che un cane randagio è venuto ad abbaiare intorno alla casa di Johnny Miller verso mezzanotte circa 2 settimane fa e un succiacapre è entrato in casa e si è posato sulla ringhiera e ha cantato quella sera stessa. E non è ancora morto nessuno. Beh, lo so, mettiamo pure che sia così. Forse che Gracie Miller non è caduta sul focolare ustionandosi terribilmente proprio il sabato successivo. Sì, ma non è morta. E quel che più conta sta anche migliorando. Va bene, aspetta e vedrai. Quella è spacciata come è vero che è spacciato Muff Potter. Così dicono i negri e loro sanno tutto di queste cose, Huck. E si separarono con aria meditabonda. Quando Tom tornò a infilarsi nella finestra della sua camera da letto, la notte era quasi alla fine. Si svestì con mille cautele e si addormentò congratulandosi con se stesso per il fatto che nessuno era al corrente della sua scappatella. Ignorava che il russante Sid, russante sì, ma in modo assai sommesso, era sveglio e che lo era da un'ora. Quando Tom si destò, Sid si era già vestito ed era sceso. Qualcosa nella luce, nell'atmosfera, alimentava il sospetto che fosse tardi. Tom trasalì. Perché non l'avevano chiamato? Perché non lo avevano tormentato per farlo alzare come al solito? Il pensiero lo riempì di sinistri presentimenti. In meno di 5 minuti si vestì e scese le scale, sentendosi pesto e insonnolito. La famiglia era ancora a tavola, ma avevano finito di fare colazione. Non ci furono parole di rimprovero, ma c'erano occhi che guardavano altrove. C'era un silenzio e un'aria di solennità che agghiacciò il cuore del colpevole. Tom sedette e assunse un'aria allegra, ma era fatica sprecata. Non provocò sorrisi né altre reazioni, perciò il ragazzo tacque e si lasciò sprofondare il cuore nei calcagni. Dopo colazione, la zia lo prese in disparte e Tom quasi si rallegrò nella speranza di essere punito. Ma non fu così. La zia pianse e gli domandò come poteva continuare a spezzarle tanto il cuore. E alla fine gli disse di continuare così e di rovinarsi e di portare lei alla tomba con i suoi affanni e i suoi capelli grigi, perché era inutile fare altri tentativi. Questo fu peggio di 1000 frustate e ora il cuore di Tom era più indolenzito del suo corpo. Pianse, chiese perdono, promise ripetutamente di emendarsi e poi fu congedato con l'impressione di aver ottenuto solo un perdono imperfetto e riscosso solo una scarsa fiducia. Si congedò, sentendosi troppo infelice anche solo per pensare di vendicarsi su Sid, per cui la pronta ritirata di quest'ultimo attraverso il cancelletto posteriore risultò superflua. Andò a scuola cupo e imbronciato e ricevette le sue frustate con Joe Harper per aver marinato il giorno prima con l'aria di una persona che ha il cuore afflitto da ben altre pene ed è assolutamente impervia alle sciocchezze. Poi andò al suo posto, mise i gomiti sul banco e il mento tra le mani e fissò il muro con lo sguardo vitreo del sofferente che ha raggiunto il limite e non può andare oltre. Il suo gomito premeva contro qualcosa di duro. Molto tempo dopo, Tom cambiò lentamente e tristemente posizione e raccolse questo oggetto con un sospiro. Era avvolto in un pezzo di carta. Tom lo svolse. Seguì un lungo, profondo e interminabile sospiro e il suo cuore si spezzò. Era il pomo d'ottone dell'alare. Quest'ultima goccia fece traboccare il vaso.